Questa sera incontriamo una persona che credo in questa sala tutti conoscono, ma che comunque mi voglio presentare, il giudice Giuliano Turone, che ha lavorato per tantissimi anni, ha fatto il giudice istruttore qua a Milano e si è occupato di tantissime inchieste sulla mafia, tant'è che è stato il primo ad aver arrestato Luciano Liggio, e si è occupato dei sequestri, ma si è occupato anche dell'omicidio Ambrosoli, la questione Sindona, e all'interno di questa inchiesta con Gherardo Colombo hanno scoperto, in una perquisizione a Castiglion Fibocchi, hanno fatto emergere questo bubone, questo cancro della P2, no? Che credo, non so, poi ce lo dirà lui, ancora oggi in qualche maniera scivola, no? Nella nostra vita. Grazie e buon ascolto.
Bene, io mi soffermerò particolarmente su un episodio che secondo me è uno degli episodi più importanti della strategia della tensione, quella di profilo, diciamo così, anglo-americano, di profilo atlantico, cioè l'uccisione di Piersanti Mattarella, erede di Aldo Moro. Mi sembra, questo è il capitolo centrale del libro, al quale si arriva partendo dal compromesso storico e poi va a sfociare nelle due sentenze recentissime della strage di Bologna, che portano delle prove notevoli anche per l'omicidio di Piersanti Mattarella. Ecco, questo libro prende le mosse dalla storia di questo cosiddetto compromesso storico, che è quella ricerca di accordo politico tra la parte più innovativa della Democrazia Cristiana, impersonata da Aldo Moro, e dal suo erede, poi, Piersanti Mattarella, tra Moro e Mattarella da un lato e il Partito Comunista Italiano degli anni 70, che ormai si era liberato abbondantemente dalle influenze sovietiche ed era impersonato da Enrico Berlinguer, che non a caso nel 73 i sovietici hanno tentato di ucciderlo. E questo è raccontato in uno dei primissimi capitoli del libro. Ora, dopo la guerra mondiale finita nel 1945, le potenze vincitrici si sono spartite le sfere di influenza in due grandi blocchi. Questo lo dico anche perché ci sono dei ragazzi giovani e magari certe cose sfuggono a loro. Le potenze del patto atlantico, di impronta, diciamo così, anglo-americana, hanno preso il controllo del versante occidentale, mentre l'Unione Sovietica ha preso il controllo del versante opposto, con i paesi del patto di Varsavia, dell'Europa orientale. L'Italia, che era stata sconfitta nell'ultima guerra mondiale, si è ritrovata, direi per sua fortuna, a essere nel versante occidentale, controllato dalle potenze del patto atlantico. Ho detto per sua fortuna, e lo ripeto, però l'Italia, ahimè, si è trovata anche in una situazione assolutamente scomoda, e cioè la situazione di vedersi rigorosamente sorvegliata sul versante della sua politica interna, è sorvegliata da un atlantismo esasperato, estremamente vigile, che non voleva assolutamente che il Partito Comunista Italiano si avvicinasse al potere, no? Che tra l'altro il Partito Comunista Italiano era l'unico vero partito di opposizione del paese, e si voleva da parte dell'atlantismo esasperato di cui parlavo che il Partito Comunista comunque mantenesse una fortuna elettorale sempre molto contenuta in modo tale da non avvicinarsi al potere. Paradossalmente questa vigilanza occhiuta antipartito comunista non si è fatta sentire negli anni 40 e 50, quando in effetti il PC qualche simpatia verso l'Unione Sovietica ce l'aveva, ma invece no, si è fatta sentire questa vigilanza occhiuta soltanto verso la fine degli anni 60. È assunto una natura anche sanguinaria, a partire dalle prime stragi del 69 sui treni e più che altro la prima strage, quella milanese di Piazza Fontana. Davvero paradossalmente, direi, perché a quel punto il Partito Comunista di Enrico Berlinguer si era già trasformato abbondantemente in un partito socialista democratico, anche se c'erano dentro alcune appendici tipo Cossutta, che però erano di una minoranza totale. Quindi un pericolo comunista in Italia non c'era più, anzi, come dicevo, lo stesso Berlinguer era ormai trattato dai sovietici come un nemico pericoloso, tanto appunto che nel 73 hanno tentato di ucciderlo con un finto incidente stradale a Sofia, settembre 1973. Il 73 poi è l'anno dell'attentato ed è anche l'anno in cui inizia il lavorio di ricerca del compromesso storico, vale a dire la ricerca alla quale accennavo di un accordo politico tra DC e PC. Una storia davvero disastrosa perché si è conclusa tragicamente nel sangue, perché Aldo Moro viene assassinato nel 78 e vedremo come sia in gioco comunque anche in questo caso la strategia della tensione, nonostante l'uccisione materiale sia avvenuta da parte di Moretti, delle Brigate Rosse. Dunque, Aldo Moro viene ucciso nel 78, Piersanti Mattarella nell'80. Quindi l'atlantismo esasperato, così ottusamente criminale, che ha determinato questi due omicidi, si renderà conto, questo atlantismo, che il Partito Comunista non è più quello sovietico, non c'è più un pericolo comunista, se ne è accorto l'atlantismo esasperato soltanto con la caduta del muro di Berlino 1989, e cioè 20 anni, con 20 anni di ritardo. Dal 68 e fino agli anni 80 l'atlantismo esasperato è animato in America da personaggi tipo Kissinger e altri, e operava attraverso i servizi segreti del Patto Atlantico, in primo luogo quelli degli Stati Uniti, che hanno scatenato in Italia questa strategia della tensione costellata appunto da stragi e omicidi politici. Una strategia della tensione pilotata da centri di potere occulto come la loggia P2, che eseguiva gli ordini dei servizi segreti USA e che a sua volta controllava totalmente i nostri servizi. Questo potere occulto operava manovrando ambienti criminali diversi da Cosa Nostra alla destra eversiva, Ordine Nuovo prima, e più di recente i nuclei armati rivoluzionari, i NAR di Fioravanti, Membro, Cavallini, giovani ma comunque agguerriti, che sono diventati il braccio armato del sistema P2. E operava questo potere occulto facendo di tutto per depistare le indagini sulle stragi e sugli omicidi, depistare stragi e omicidi verso gli anarchici, verso altri movimenti di sinistra o anche verso ambienti internazionali imprecisati, non ben definiti e inventati anche di sana pianta, vuoi una pista libanese o una pista palestinese. Ancora oggi chi vuole negare l'evidenza continua a dire che la strage di Bologna l'hanno fatta i palestinesi. È una bugia che insistita, che si continua a ripetere, per cui la gente rimane disorientata, ma è una bugia totale. Lo scopo di questa strategia della tensione è quella di destabilizzare il paese, spaventando la popolazione e spingendola verso scelte elettorali conservatrici, visto che si voleva assolutamente evitare che si avvicinasse al potere il partito di Berlinguer. Però il fine ultimo di questa destabilizzazione del paese era quello di stabilizzare invece l'assetto politico del paese, e cioè quello dello statu quo, che era garantito appunto dalla corrente andreottiana e cossighiana della Democrazia Cristiana. Andreotti e Cossiga sono personaggi chiave delle istituzioni contaminate dai poteri occulti. E questo già nel mio libro precedente l'avevo scritto. Devo dire che nessuno mi ha mai querelato, io ho detto cose assolutamente pesantissime per diverse persone, ma essendo cose documentate e quindi con tanto di citazione in nota piedi pagina delle fonti, siccome io non tengo conto delle cose che non sono francamente provate, ecco che perché nonostante tutto nessuno mi ha mai querelato. Eccezionalmente poi c'è da dire che nel caso Moro il sistema di potere occulto ha saputo manovrare persino le Brigate Rosse, come con l'intervento di un signore che si chiama Steve Piechenik, un cognome polacco ma è un americano, uno 007 psichiatra diabolicamente geniale mandato da Henry Kissinger quando morirà recentemente, la cultura liberal americana lo ha definito criminale politico, criminale di guerra, e infatti questo è, e non sono arrivate mai neanche querele dagli eredi di Kissinger. Bene, Kissinger manda a Cossiga questo Steve Piecenik, il quale per giorni e giorni viene a far parte del gruppo di crisi del Ministero dell'Interno di Cossiga, che sapremo poi qualche anno dopo che in questo comitato di crisi il 90% dei membri era affiliato alla P2, compresi i capi dei servizi segreti, che erano il generale Santovito, il generale Grassini, tutte e due della loggia P2. Bene, lui, Steve Piecenik, per giorni e giorni ha parlato ai capi delle BR dicendo loro, facendo credere loro, che lo Stato italiano era favorevole allo scambio di prigionieri, Aldo Moro italiano, l'ostaggio loro, e i brigatisti detenuti dall'altro lato. Insomma, ha fatto credere alle Brigate Rosse che l'Italia avrebbe acconsentito a questo scambio di prigionieri, salvo poi all'ultimo momento far sapere ai capi della P2 che invece, guarda caso, lo Stato aveva improvvisamente cambiato idea. E in questo modo Steve Piecenik è riuscito, diabolicamente, come dicevo prima, inducendo i capi delle BR a reagire a quel voltafaccia che in realtà era inesistente, è riuscito a ottenere che costoro uccidessero Aldo Moro. E poi queste cose le ha poi dichiarate lo stesso Steve Piecenik in ben due libri che sono usciti nel 2006 e nel 2008, dove racconta tutta questa storia come se si vantasse di aver fatto un'operazione politica brillante. Ecco, questa cosa è chiaramente farina del sacco di Kissinger. Si voleva evitare che Aldo Moro tornasse vivo e vegeto, perché questo avrebbe creato un personaggio politico enorme che avrebbe poi dominato la DC. Di questo omicidio Cossiga e Andreotti magari non saranno stati contenti, sicuramente non lo saranno stato, ma loro facevano parte di quella corrente della DC che non poteva opporsi agli alleati di oltre Atlantico. Del resto il Licio Gelli stesso, prima di morire, quando era diventato loquace, gli piaceva parlare con i giornalisti, ha raccontato in un'intervista che lui, Gelli, lui amministrava la P2, però, aggiunge parlando con i giornalisti, però Cossiga e Andreotti collaboravano con me, dice, perché curavano rispettivamente Cossiga controllava la Gladio, mentre Andreotti controllava l'Anello. L'Anello e Gladio sono due organismi del sistema di potere occulto che sono poi descritti in vari libri che si occupano queste vicende. Ebbene, l'assassinio di Aldo Moro segna appunto il primo colpo mortale al compromesso storico, a cui Berlinguer e Moro stavano pazientemente lavorando e avevano iniziato nel 73, lavorando peraltro contro la volontà di entrambe le potenze mondiali, Stati Uniti e Unione Sovietica. e sottolineo entrambe le potenze, perché già nel 64, quando Berlinguer si era permesso a Mosca di criticare le modalità con cui i sovietici si erano sbarazzati di Khrushchev, Berlinguer, giovane, andò a Mosca in nome del partito comunista per dire che loro erano rimasti assolutamente sconcertati dal loro modo di liquidare il loro. Ma poi ancora di più, nel 68, quando c'è stata la primavera di Praga, l'invasione della Cecoslovacchia da parte dei sovietici, di nuovo nel 68, quindi, siccome Luigi Longo, che era allora il segretario del PC, aveva avuto un'emorragia, mi pare, cerebrale, allora il giovane Berlinguer è ancora andato lui a Mosca e ha detto chiaramente ai sovietici che loro avrebbero dovuto ritirare questi carri armati dalla Cecoslovacchia, perché loro, gli italiani, non erano affatto d'accordo che si dovesse o si potesse così invadere la Cecoslovacchia. Quindi Moro ha pagato con la vita, Berlinguer gli è sopravvissuta per puro miracolo, perché quell'attentato era veramente, doveva morire. Comunque nel libro si racconta tutta la vicenda di questo attentato, adesso non posso soffermarmi su tutto quanto. E questo punto però è qui che si innesta, dopo la morte di Aldo Moro, la vicenda tragica anche di Piersanti Mattarella, fratello del nostro Presidente della Repubblica, non a caso considerato l'erede di Aldo Moro. Mattarella, quando fu ucciso Moro, era diventato da poche settimane il Presidente della Regione Siciliana e lui era molto legato a Moro e sotto la guida di Aldo Moro era diventato il leader della sinistra democristiana siciliana. Ma non solo, Aldo Moro, quando è stato rapito, stava andando in Parlamento per dibattere per la prima volta sulla possibilità di un governo basato su una convergenza politica, basata sulla una convergenza politica che era ancora molto timida con il Partito Comunista. Ebbene, nelle settimane immediatamente precedenti, Piersanti Mattarella, precedenti all'uccisione di Moro, Piersanti Mattarella, presidente della Regione Sicilia, aveva già realizzato in anticipo il compromesso storico nel governo dell'isola a livello regionale in Sicilia. Tutto questo ovviamente con il sostegno di Moro, ma è significativo che subito dopo l'assassinio di Aldo Moro, e questo lo ha detto Sergio Mattarella ai giudici del caso Moro, è arrivata sull'utenza di casa di Piersanti Mattarella una telefonata anonima di minaccia che subito dopo la morte di Moro diceva farete la fine, farete, vuol dire tu Piersanti Mattarella, farete la fine di Moro, presto toccherà anche a voi. Quindi tutto lascia intendere che se Piersanti Mattarella non fosse stato ucciso, lui e Berlinguer, anche con Pio La Torre evidentemente, avrebbero portato avanti il progetto di compromesso storico, prima in Sicilia ma poi subito dopo anche a livello nazionale. Il fatto di avere impedito il compromesso storico di avere precluso alla Repubblica Italiana il beneficio di una normale alternanza di potere tra maggioranza e opposizione, questo divieto ha costituito una gravissima menomazione alla nostra sovranità, alla sovranità di questo Paese. Ed è per questo che sia sul caso Moro che sul caso Mattarella si è fatto di tutto da parte di certi ambienti, che sappiamo in che senso, si è fatto di tutto per ostacolare le indagini finalizzate a far luce pienamente su questi due crimini. E poi tutto questo succederà anche successivamente per la nuova strategia della tensione degli anni 90, che non è più di matrice atlantica, ma è di matrice tipicamente piduistico, cosa nostrica, detto fra di noi. Allora, quindi si è fatto tutto in questi ambienti per ostacolare le indagini finalizzate a far luce su questi crimini. E per il caso Mattarella si è giunti persino, questa è una cosa veramente eccezionale, si è giunti persino a far scomparire un corpo di reato importantissimo, il corpo di reato direi più prezioso che ci fosse, il reperto più eloquente per vedere chi avesse ucciso Piersanti Mattarella. Ed è questo era l'ormai celebre reperto 42, che conteneva due spezzoni di targa sequestrati nel 1982 a Torino in un covo dei NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari, cioè Fioravanti, Cavallini e compagni. Ebbene, in questo covo dei NAR di Torino, di via Monte a Solone, si sono trovate parecchie cose importantissime per la storia dei NAR e il contatto dei NAR con altri ambienti criminali. Ora, Piersanti Mattarella è stato assassinato a Palermo il 6 gennaio del 1980, cioè poco meno di due anni dopo l'omicidio Aldo Moro. E da chi? E perché? Allora, Piersanti, come presidente della regione Sicilia, Mattarella aveva disturbato moltissimo Cosa Nostra, questo è chiaro. Quindi era nemico di Cosa Nostra e disturbava Cosa Nostra, battendosi con grande impegno per sradicare i condizionamenti tra politica, imprenditoria e cosche mafiose, e anche disponendo direttamente lui ispezioni a tappeto in materia di appalti, che era una materia cara a Cosa Nostra. Però tutta una serie di indizi e di vere e proprie prove dimostrano che l'omicidio Mattarella è stato il frutto di intese ben precise tra Cosa Nostra e gruppi terroristi della destra eversiva. L'ipotesi di un'alleanza di Cosa Nostra, in particolare con i Nuclei Armati Rivoluzionari, era emersa anzitutto da una cospicua serie di dichiarazioni estremamente rilevanti, dichiarazioni molto particolareggiate, rese al giudice Giovanni Falcone di Palermo da Cristiano Fioravanti, e cioè dal fratello di Valerio Fioravanti. Cristiano Fioravanti ha affermato in maniera sofferta evidentemente, perché accusava suo fratello Valerio, ha affermato che gli autori materiali dell'omicidio di Piersanti Mattarella erano appunto suo fratello Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini. Ora, sia Valerio Fioravanti che Gilberto Cavallini sono stati condannati con sentenze definitive per la strage di Bologna. In particolare sono stati trovati delle prove granitiche non soltanto anni fa, ma proprio nelle due sentenze recentissime sulla strage di Bologna, che sono la sentenza Cavallini, appunto, e la sentenza Bellini. Quindi c'è queste dichiarazioni a Falcone di Cristiano Fioravanti. In realtà, a ben vedere, e questo emerge dal racconto di Cristiano Fioravanti, questi due esecutori materiali dell'omicidio, Cavallini e Fioravanti, avevano semplicemente agito da killer prezzolati. Quindi molta gente dice: ma come possono avere un movente quelli dei NAR per uccidere Piersanti Mattarella? No, questi erano killer prezzolati, quindi il movente non apparteneva a loro, ma doveva farsi risalire ai mandanti dell'omicidio Mattarella, vale dire, questo è quello che è emerso, che i mandanti sono un connubio perverso tra Cosa Nostra, che si occupa però soltanto dei suoi affari, e il golpe strisciante, cioè il sistema di potere occulto, e la strategia della tensione di matrice atlantica, quella che mira a tenere ridotta ai minimi termini la sovranità del nostro paese, eliminando possibilità di alternanza di potere tra maggioranza e opposizione. Ora, Giovanni Falcone subito si rende conto che le dichiarazioni sofferte, ma assolutamente precise, con le quali Cristiano Fioravanti accusa suo fratello e Gilberto Cavallini di essere gli autori materiali, sono da prendere in seria considerazione. Anche perché trovano riscontro, un primo riscontro lo trovano nel riconoscimento di Valerio Fioravanti da parte della vedova di Piersanti Mattarella, che era con il marito nel momento del delitto, aveva visto chiaramente in viso uno dei due killer e aveva dichiarato ai giudici di riconoscerlo in Valerio Fioravanti. Però poi ci sono anche altri riscontri, anzitutto quello inerente alla modalità con cui i due killer hanno camuffato le targhe della Fiat 127 utilizzata da loro per l'omicidio, le cui targhe false erano state costruite ritagliando da due targhe di due diversi veicoli alcune cifre e saldandole, incollandole tra loro nuovamente in un ordine diverso. E che così era stata camuffata la targa della 127 del delitto usata dai due killer. E poi c'è un altro riscontro importante. Nell'86 sempre Giovanni Falcone interroga Stefano Soderini. Stefano Soderini, pure lui, è un esponente dei NAR ed è legatissimo a Cavallini. E sia Cavallini che Soderini poi sono legatissimi proprio a quel covo dei NAR di Torino, in via Monte Asolone. Bene, Soderini, che è diventato un collaboratore di giustizia, quindi era uno dei NAR, ma poi ha dichiarato tutto quello che poteva dichiarare, Soderini rivela a Falcone che Fioravanti, qui leggo testualmente, per alterare le targhe delle auto rubate usava più targhe che tagliava per poi usare gli spezzoni ritagliati collegandosi e saldandoli tra loro in un ordine diverso, così da costruire un'altra targa falsa con i numeri conseguentemente modificati. Questa è la dichiarazione di Soderini. Tanto più che ritagliando due targhe autentiche in quel modo, due targhe autentiche rubate, e ritagliandole in quel modo, scambiando i pezzi tagliati, si potevano ottenere ben due targhe false e non una sola. Ora, queste che stiamo descrivendo sono state appunto le modalità con cui sono state contraffatte le targhe della 127 del delitto. Ora, la dichiarazione di Soderini sul camuffamento delle targhe colpisce molto Falcone, che vuol fare il possibile perché la pista dei NAR inerente all'omicidio Mattarella non venga trascurata. E perché temeva che potesse essere trascurata? Semplicemente perché a partire dal 1988 Giovanni Falcone era stato sostanzialmente emarginato dal nuovo dirigente dei giudici istruttori palermitani, che o per insipienza perché o peraltro comunque ha abolito il pool dei giudici istruttori antimafia, si teneva lui i processi delegando degli atti, insomma un disastro. Falcone si rende conto che a questo punto lui è emarginato e il caso Mattarella non lo potrà portare fino in fondo. Ma Giovanni Falcone, che era un magistrato fedele alla Costituzione fino alla morte, insomma, come tanti altri peraltro che sono stati uccisi, perché questo paese con la sovranità mutilata ha anche subito questi fatti di sangue. Bene. Falcone si rivolge a questo punto a un suo collega, Loris D'Ambrosio. Loris D'Ambrosio era pubblico ministero a Roma ed aveva fatto indagini approfondite proprio sui NAR. E lui ha chiesto, Falcone, a D'Ambrosio di vedere un po' se riusciva a capire qualche cosa di più su questa vicenda di Mattarella D'Ambrosio fa un lavoro accurato e nel 1989, settembre 89, manda all'ufficio istruzione di Palermo una lunga relazione dettagliata. E quella relazione lì parla proprio, finalmente, di quel covo di Torino via Monte Asolone, e in quel covo di Torino via Monte Asolone viene effettivamente trovato e sequestrato quel reperto 42, che contiene due pezzi di targa, e poi adesso lo vedremo. Il covo era stato perquisito dai carabinieri, il covo di Torino, nel 1982, e lì è stata sequestrata una grande quantità di reperti. Però il punto fondamentale era che c'era anche il reperto che io ho definito il più prezioso, che era il reperto 42. E qui abbiamo, io ho tre slide che posso far vedere, perché è importantissimo ricostruire il camuffamento di queste targhe, perché in effetti è la prova matematica di come il caso di Mattarella sia stato effettivamente che i killer fossero esattamente quei due, anche se poi negli anni 90 sono stati assolti perché si riteneva che le prove non fossero sufficienti, ma di questo parliamo tra poco. Invece la slide numero 1, non so se c'è già sullo schermo, la slide numero 1, il reperto 42, che è descritto nel verbale di sequestro, e quella strisciolina che voi vedete è tratta dalla fotocopia, una fotocopia anche scarabocchiata, come vedete, dove c'è il reperto 42, viene descritto appunto come due pezzi di targa, di cui uno comprendente la sigla PA e uno contenente la sigla PA e il numero 563091. 563091, se ve lo tenete magari a mente è meglio, ma questo reperto che tra l'altro è misteriosamente scomparso, come dicevo, no? È proprio scomparso. E poi sono venute fuori delle notizie giornalistiche, non si sa bene, esfiltrate come, buttando lì delle notizie sempre così mezze insomma, non. Questo reperto, dicevo, che è misteriosamente scomparto, è proprio al centro di tutti i mestieri irrisolti e degli ostacoli pressoché insuperabili che da anni avvelenano l'inchiesta relativa all'omicidio Mattarella. In ogni caso si tratta di un reperto importante perché i due pezzi di targa appaiono essere proprio gli spezzoni residuati, vale a dire quelli avanzati dall'operazione di camuffamento delle targhe delle Fiat 127. Per questo motivo noi dobbiamo cercare di seguire e ricostruire pazientemente la trasformazione subita dalle due targhe che sono state impiegate in quell'operazione di camuffamento. Quella originale della Fiat 127, rubata dai killer la sera prima del delitto, e quella, un'altra targa, sottratta contemporaneamente da un'altra macchina che era parcheggiata nei pressi, una 124. E qui c'è la slide numero 2. La slide numero 2 è quella che va guardata con attenzione, ma anzitutto devo fare una precisazione su questo contenuto della slide. Nel 1980 la targa posteriore di tutti i veicoli era composta da due elementi separati fra loro. Quello con la sigla della provincia, con le lettere di colore arancione, e quello con le sei cifre tutte di colore bianco. Quindi la targa posteriore era composta di due pezzi, non c'era da tagliare nulla per separare il PA arancione dalle sei cifre. Mentre invece la targa anteriore, più piccola, lo sappiamo, con la sigla PA in fondo dopo la sigla. Quindi adesso guardiamolo bene questa slide. Nella fascia numero 1 noi troviamo le targhe autentiche originali. A sinistra troviamo la targa autentica originale della Fiat 127 del delitto. PA 536623. Mentre invece a destra troviamo la targa sottratta su un'altra macchina, una Fiat 124, che è PA 540916. Nella fascia numero 2 troviamo le stesse targhe con evidenziati i tagli che sono rappresentati da barre verticale di colore rosso. Lo vedete sia nell'una che nell'altra targa, nella fascia 2 troviamo questi tagli. Dopodiché abbiamo nella fascia 3 abbiamo i due spostamenti dei due spezzoni contenenti le cifre 53 e 54. Gli spezzoni 54 emigrano da destra a sinistra, lo vedete? Mentre invece gli spezzoni 53 emigrano da sinistra a destra e la nuova saldatura alle altre cifre viene rappresentata con un segno più. E adesso arriviamo alla fascia 4. La fascia 4 contiene i risultati. Adesso per semplificare meglio le cose, tiriamo in ballo soltanto le targhe posteriori, lasciamo perdere le targhe anteriori più piccole perché se no facciamo confusione. Quindi nella parte sinistra della fascia 4 abbiamo la targa finale camuffata e montata sulla Fiat 127 del delitto, che quindi non è più la targa autentica iniziale, che era 536623, bensì PA 546623. Ma questa la possiamo anche dimenticare per il momento, perché invece nella parte destra della fascia 4 abbiamo anzitutto un risultato intermedio che si presenta come una targa virtuale PA 530916, una targa virtuale, cioè ipotetica, che avrebbe potuto essere montata su qualche altro veicolo rubato, legando insieme senza tagli ulteriori i pezzi avanzati dall'operazione di camuffamento. Non so se mi state seguendo. Ecco, poi subito sotto abbiamo invece il risultato finale ottenuto con altri due tagli, che stavolta indichiamo di nuovo con due barre verticali rosse, però sono due punti esclamativi rossi per fare una cosa un po' più insistita. Il risultato finale si ottiene quindi ritagliando il 6 finale e collocandolo tra la cifra 5 e la cifra 3. In questo modo si ottiene la targa virtuale PA 563091, che corrisponde esattamente al numero che compare nel reperto 42 del Covonar torinese di Via Monte Asolone. E qui abbiamo l'ultima slide, la slide numero 3, che presenta il raffronto ravvicinato tra il risultato finale della slide nella parte alta e il dato numerico del reperto 42 nella parte bassa. Tutto lascia pensare, quindi, che il reperto 42 contenesse l'elemento PA arancione destinato a una targa posteriore e invece la ricostruzione di un'intera targa anteriore con la sigla PA in fondo e la cifra 6 spostata subito dopo il 5 iniziale, 563091 PA. Manca all'appello evidentemente l'insieme delle 6 cifre destinato a far parte della targa virtuale posteriore. Ecco, io concludo qui adesso. Come vedete, ho voluto essere pignolesco fino in fondo. C'è un calcolo matematico che è stato fatto in questa vicenda. C'è una probabilità su 2400 che ci fosse nel covo di Monte Asolone una targa magari autentica con quelle cifre. Questa è una cosa abbastanza importante. Non è stata presa in considerazione questa prova, ma è una prova che poi collegandosi alle altre prove trovate nelle due sentenze della strage di Bologna di pochi anni fa, dimostrano pienamente che, come si può dire, Fioravanti e Cavallini sono stati effettivamente tanti anni fa assolti da questa condanna, ma la ricostruzione storica è che siano stati effettivamente loro. Io per adesso mi fermo qui, perché il tempo mi sembra che non ce ne sia più altro.